ma noi siamo in collegamento con la nostra prima ospite dalla Francia. Diamo il benvenuto ad Anna Bonalume. Buongiorno Anna.
Buongiorno.
Eccoci qua, ti sentiamo forte e chiara, e tu sei qui per presentarci questo interessantissimo libro, Un mese con un populista, edito da Tab Edizioni, ed è un libro effettivamente che è interessante soprattutto in questi giorni perché è incentrato sulla figura di Matteo Salvini, e forse questo è uno dei momenti più difficili politicamente per il leader della Lega. Tu come la vedi, Anna?
Allora, buongiorno a tutti. Io effettivamente ho passato questo mese con stretto contatto con la Lega e con Matteo Salvini, che è ad oggi è vicepresidente del Consiglio, e quindi insomma vicepresidente del Consiglio dei Ministri, e quindi effettivamente ha un ruolo di importanza nella coalizione di destra insieme a Giorgia Meloni e appunto Forza Italia, ma sta perdendo appunto l'appeal che era riuscito a imporre la sua attrattività politica elettorale, quella che l'ha reso famoso in Europa come colui che stava facendo tremare l'Europa. Oggi chi invece ha attirato l'attenzione a livello europeo è Giorgia Meloni, che è anche a capo del gruppo europeo dei conservatori e riformisti, e che cerca di proporsi nel mondo come diciamo rappresentante del conservatorismo, quindi della destra moderata, diciamo successore di Berlusconi in qualche modo in ambito europeo. E Matteo Salvini è stato messo diciamo in ombra dall'imporsi di Giorgia Meloni, e nello stesso tempo è stato anche il responsabile del proprio declino in qualche modo, a causa anche di questa sua spesso incapacità di vedere oltre il presente, oltre il tweet, oltre diciamo la comunicazione e l'appeal immediato.
Certo, però c'è stato un momento in cui la cosiddetta bestia, la macchina comunicativa di Matteo Salvini, metteva paura. Che cosa è cambiato da quel tempo, Anna?
Allora, innanzitutto effettivamente bisogna ricordare che Matteo Salvini e la Lega, guidata da questa bestia, da questi ragazzi tra i quali Morisi, che avevano guidato la comunicazione social di Salvini, hanno operato una rivoluzione nel campo della comunicazione politica, in quanto certo, oggi i leader politici sono obbligati a confrontarsi con il modo di comunicare dei cosiddette forze populiste, e quindi questo modo diretto, informale, molto aggressivo di comunicare sui social e anche in televisione e nelle interviste varie. Cosa è cambiato nel frattempo? C'è stata sicuramente una guerra, cioè l'inizio della guerra in Ucraina, c'è stata una pandemia. Diciamo che la forza attrattiva di Matteo Salvini dopo la pandemia è molto calata, poi ci sono stati degli errori, nel senso che appunto molta della sua forza è legata all'incontro con il territorio, cioè in questi meeting in cui fa 10 minuti di discorso di fronte al potenziale elettore, ai potenziali curiosi elettori, e poi passa una o due ore a fare dei selfie. Questo è mancato durante i 2 anni di pandemia e lockdown alternati, insomma momenti appunto di fermo delle attività. Quindi diciamo che una parte della sua forza è venuta a mancare, e dall'altra parte ci sono stati errori strategici molto importanti, molto gravi, come quello appunto nel 2019 di tentare di far saltare il governo uscendo dalla coalizione.
Certo, un autogol poi si è rivelato, no?
Un autogol enorme dal quale non si è mai effettivamente ripreso. Che ha provocato anche soprattutto dei movimenti interni alla Lega, che vuol dire che ad oggi la base, significa i leader e diciamo gli amministratori della Lega, che è un movimento, ricordiamolo, cioè è un partito nato al nord e oggi gestito certo, essenzialmente da personalità del nord, sono un po' contrari, sono contro la leadership di Matteo Salvini, che rischia appunto di creare confusione, disordine. Queste tensioni tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che sono evidenti, anche se appunto i due leader le negano, queste tensioni fanno sì che appunto non vanno a favore della coalizione di destra, li indeboliscono anziché rinforzarli.
Certo,
tutto
certo.
Questo contesto, Matteo Salvini si è ritrovato indebolito, anche questo suo criticare la coalizione di governo.
Certo che appunto rivela una sua debolezza e anche insomma ricordiamo che c'è il dibattito sul terzo mandato, ci sono delle personalità emergenti nella Lega, tu pensi che lo stiano insidiando personaggi come Zaia che insomma ha acquistato sempre più credito con il suo lavoro come presidente della Regione Veneto?
Allora sicuramente Zaia è una persona che a differenza di Salvini unisce anziché dividere, cioè riesce a comunicare e a discutere sia con le forze più di sinistra, più moderate di destra, e effettivamente finora è colui che in Veneto è riuscito a mantenere il 90% dei consensi rispetto ai votanti nelle ultime elezioni regionali e quindi è molto apprezzato al nord, ma non da tutti, perché appunto anche ci sono ancora forze nel nord molto, molto leghiste della prima ora, ecco. Però bisogna sapere anche che non tutti i leader della Lega, come Giorgetti per esempio, il ministro dell'economia, oppure Zaia, sono pronti a prendere un ruolo di primo piano al partito, nel senso che hanno capito perfettamente quali sono i meccanismi del consenso elettorale che sono stati imposti da Matteo Salvini in qualche modo, nel modo di ottenere il consenso, che quindi domandano di essere molto aggressivi, richiedono un'aggressività, una presenza, un sacrificio anche appunto della propria vita privata molto importante. Questo è stato non è accettato da tutti i rappresentanti della Lega. Diventare leader nazionale è una cosa diversa da amministrare una regione, e di questo sono molto consapevoli sia Zaia che per esempio il Massimiliano Fedriga, un altro amministratore
che è molto
apprezzato in Friuli Venezia.
In Friuli, certo, assolutamente. E, ascolta, però adesso andiamo un po' alla genesi di questo libro che è uscito alla fine del 2023. Come è nato? Poi tu sei in Francia, quindi insomma come vedono il fenomeno Salvini oltre Alpe?
Beh, diciamo che io mi muovo molto fra l'Italia e la Francia, e quando appunto in Francia nel 2018 Matteo Salvini e la Lega hanno ottenuto il governo del paese insieme al Movimento 5 Stelle, è stato è stato guardato con grande attenzione tutto questo, soprattutto in Europa, cioè la grande promessa di Matteo Salvini e della Lega era quella di appunto rivoluzionare l'Europa, di cambiare i trattati, di appunto cambiare le alleanze, e quindi si è guardato con molto sospetto questo imporsi di leadership, come si è guardato con sospetto poi anche e con attenzione l'imporsi di Giorgia Meloni. Perché la Francia è interessata a Salvini e alla Lega in modo particolare? Perché, come sapete forse, Marine Le Pen, che è la leader numero uno del Rassemblement National, partito populista di estrema destra, che attualmente è al governo, e come la Lega nel 2018, oggi ha ottenuto un record di deputati, di parlamentari importantissimo. Ricordiamo che nel 2018 la Lega per la prima volta invia in Parlamento 133 deputati, mentre nel 2022 appunto nel 2022 con le elezioni Marine Le Pen invia 89 deputati, quindi iniziano sia la Lega che il Rassemblement National sono riusciti a entrare in modo importante nell'arco costituzionale, imponendosi come partiti come gli altri, insomma, quindi che possono governare, che possono stare in Parlamento, che possono più che altro anche fare opposizione, ma stando al Parlamento. Quindi oggi quello che fa paura in Francia, quello che fa paura ad alcuni analisti politici è la possibilità che il Rassemblement National di Marine Le Pen, che è alleato da sempre con Matteo Salvini e la Lega, possa nel 2027 ottenere il governo del paese. Perché questo? Perché come appunto Marine Le Pen a capo del Rassemblement National, di questo partito che è fondato da Jean-Marie Le Pen,
che
dei posizionamenti proprio antisemiti, che hanno più volte espressioni antisemite di estrema destra, con intellettuali neofascisti.
Sì, insomma, abbastanza impresentabile, diciamo.
Sia il Rassemblement National che la Lega hanno operato questa normalizzazione, questa banalizzazione dell'estrema destra, come è avvenuto anche nel caso di Giorgia Meloni, che è riuscita a presentarsi come una moderata di destra. Oggi si dice che è di destra anche in Italia, mentre all'estero, ricordo, si dice che invece si definisce in modo diverso. Questi due partiti fanno vedere, cioè il partito della Lega ha fatto vedere in qualche modo alla Francia cosa può succedere se Marine Le Pen dovesse andare al potere. Ecco perché la Francia si interessa al caso italiano. C'è sempre l'idea che in Italia accadano fenomeni politici, eventi politici che ispireranno la vita politica europea e internazionale.
Beh, questo senz'altro è vero. Diciamo, l'Italia è stata sempre un laboratorio politico che ha prodotto delle cose purtroppo abbastanza importanti e molto gravi molto spesso nel resto dell'Europa. E poi dopo è arrivata la traduzione italiana per Tab Edizioni. Come è stato accolto questo libro, Un mese con un populista?
Allora, io non so come sia stato accolto dalla Lega, perché non ho avuto...
Ah, non ti hanno detto, non hai ricevuto telefonate?
No, ho ricevuto telefonate da Matteo Salvini o dalla Lega. Però devo dire che la cosa che posso testimoniare è che quando ho fatto questo viaggio, appunto, accanto a lui, accanto a lui cosa vuol dire? Che partivo la mattina seguendolo in campagna elettorale in Emilia-Romagna, in Calabria, seguendolo la mattina alle 8 e poi la sera alle 8, l'ultima cena che faceva di campagna elettorale. Insomma, erano giornate molto pesanti e devo dire che sono riuscita a trovare una via di comunicazione, di dialogo con Matteo Salvini, che mi ha permesso di intervistarlo più volte, di avere un rapporto, insomma, di rispetto, ecco, in qualche modo. Magari con i membri della sua squadra non è sempre andata così, invece, nel senso che ovviamente poi non è facile come donna trovarsi in mezzo a una squadra di soli uomini, e che sappiamo essere, tra l'altro, nella Lega spesso alcuni di loro, come ricordate forse anche già Umberto Bossi all'epoca del celodurismo.
Celodurismo
magari è un po' cambiato, ma comunque dentro la Lega ci sono ancora fenomeni di questo genere, cioè personalità che si impongono per il proprio maschilismo in qualche modo. E quindi come donna, come giornalista donna, non è stato sempre facile, anzi ci sono stati dei momenti difficili per me, perché si trattava di essere da sola, seguire in luoghi che non conoscevo Matteo Salvini e la Lega nella loro campagna elettorale, e è stato proprio faticoso. Per me è stata una fatica anche fisica, oltre che mentale.
Lo possiamo immaginare, Anna. Ma adesso ragioniamo un po' in maniera più ampia sul concetto di populismo, perché è cambiato comunque rispetto al Novecento, no? Proprio perché dicevamo prima, un uso sapiente e pesante delle nuove tecnologie facilita ancora di più il culto della personalità, un certo tipo di rapporto con il consenso, con la propria base. Quindi quali sono gli ingredienti, secondo te, fondamentali del populismo nel nuovo millennio?
Come abbiamo visto, come ha potuto vedere con Matteo Salvini, uno degli elementi chiavi è la capacità di comunicare in modo breve, tramite slogan efficace, appunto con i mezzi di comunicazione di massa che sono oggi i social network, che possono essere Twitter, Instagram, Twitch, insomma, tutto questo è essenziale. Cioè, oggi la capacità di comunicare in modo breve ed efficace è indispensabile, ma non solo questo, cioè c'è un aspetto del populismo attuale che è appunto il fatto di proporsi come qualcuno del popolo. Abbiamo visto Matteo Salvini mostrarsi il corpo di la questione del corpo è
certo, assolutamente certo.
Nel populismo il corpo del leader è un oggetto politico estremamente importante, cioè Matteo Salvini si mostrava appunto in spiaggia al papete nudo, cioè quasi in seminudo, insomma, con questa pancia pronunciata, insomma, per mostrare che lui era uno di noi, cioè lui era uno del popolo, e appunto c'è questa orizzontalità, tentativo di mostrarsi al livello del popolo. Non so, per esempio, prendiamo un altro esempio di comunicazione populista, la Presidente del Consiglio che si mostra con la figlia e l'albero di Natale per mostrare che anche lei vive un Natale come quello di tutti gli italiani, con un albero di Natale, la propria figlia, insomma, momenti di intimità. Il populismo di oggi mette in scena tantissimo momenti di estrema intimità tra i leader, i propri familiari, la propria vita privata, i propri hobby, insomma è tutto messo in scena, quindi questa prossimità. Poi un altro aspetto del populismo di oggi è sicuramente questa semplificazione del conflitto e della complessità della realtà nei termini dell'opposizione tra elite corrotte e popolo portatore di elementi di purezza,
certo,
e di morale intoccabile, cioè di come dire un luogo di bianco, cioè luogo di punto
certo.
di vista privilegiato per,
certo.
per appunto, e questa separazione tra elite e popolo alimenta, cioè come si dice, si alimenta grazie anche a questa mancanza di fiducia che è tipica di questo periodo, che è nei confronti dei rappresentanti della democrazia,
certo.
una crisi, diciamo, di fiducia nella democrazia di rappresentativa.
Ecco, questo infatti è una cosa molto grave in questo periodo, no?
Sì, cioè il fatto di non credere più che chi debba mediare tra il popolo e il potere, quindi i rappresentanti dei cittadini, abbiano la capacità di cambiare o trasformare le cose.
Quello che mi viene da chiederti è, ma l'opposizione attuale, quindi il centro-sinistra e chi con loro, sono in grado di comprendere questi nuovi linguaggi e di utilizzarli per costruire un'alternativa anche comunicativa, secondo te? O sono ancora millenni indietro, arrancano sia a livello di visione politica, che poi è il problema più grave, ma anche a livello di comunicazione? Tu come la vedi?
Ma al di là del caso italiano, ed è che è interessante, c'è più in generale a livello europeo e internazionale una crisi dei soggetti di sinistra, dei soggetti politici di sinistra, diciamo coloro che portano istanze democratiche, progressiste, dette in questo modo, comunque che si occupano della difesa dei diritti, del lavoro, delle uguaglianze, del welfare. Quindi c'è più in generale una difficoltà di pronunciare parole che abbiano un senso per i cittadini e a mostrare una vicinanza al cittadino che sia riconosciuta, perché da parte della sinistra, più in generale, non solo italiana, perché anche in Francia si verifica lo stesso fenomeno, cioè il Partito Socialista, storico partito che mobilitava le masse, che faceva muovere masse, oggi ha pochissime percentuali di consenso, quindi vive una crisi. Bisogna capire, è vero che oggi c'è una crisi della leadership anche da parte della sinistra, cioè il tentativo di lanciare appunto Elly Schlein come segretaria del partito è sicuramente in linea con quello che si sta provando a fare in Europa e nel mondo, come si è potuto vedere Sanna Marin, quella che è diventata la presidente della Finlandia,
sì.
Rappresentante dei democratici finlandesi. Lei è riuscita a imporre anche una comunicazione nuova diversa, del proprio, legata anche al proprio essere donna, giovane, e appunto che era riuscita a prendere il potere in un mondo politico fatto essenzialmente di uomini. E Lee Schlein ha potuto far avanzare questi elementi di comunicazione molto forte. E dall'altra parte bisogna vedere, appunto, fare tutto un lavoro sui territori per riprendere in contatto con i territori, che è un po' l'elemento, diciamo, prioritario per le forze democratiche.
Che è un lavoro che la Lega ai suoi inizi faceva molto bene, penso che lo faccia ancora adesso nel nord, no? È un po' anche quello che l'ha portata così in alto, non credi?
Ma assolutamente sì, però copiando in qualche modo, imitando e copiando il Partito Comunista, che poi era
certo.
il partito che ha organizzato fino perlomeno negli anni 2000, insomma, il Partito Comunista poi confluito nel Partito Democratico, poi insieme alle altre forze più centriste, nel Partito Democratico, e fino a un certo punto negli anni 2000 c'erano queste feste dell'unità che alcuni non hanno mai vissuto, che non hanno mai conosciuto.
Io me le ricordo molto bene, erano delle esperienze bellissime, infatti, di confronto e anche di lavoro sul territorio, di incontro-scontro, però che erano sempre molto produttive.
Esatto, e questi momenti col territorio, di presenza del partito sul territorio, tramite momenti di festa, di incontro, sono stati, diciamo, in qualche modo utilizzati, sono stati sfruttati anche dalla Lega per farsi riconoscere sul territorio, farsi conoscere nel territorio, radicarsi nel territorio. Questo forse è una cosa che sicuramente le forze democratiche potrebbero riprendere in modo più vivo, riprendere quella tradizione di presenza sul territorio tramite appunto l'elemento del mangiare insieme, ascoltare musica insieme, che è una delle cose che in un mondo smaterializzato come quello di oggi potrebbe fare la differenza, e cercare di ritrovare il dialogo col territorio.
Certo, beh, questo è pure parecchio tempo che si dice che sarebbe necessario, ora lo è ancora di più, insomma ora vediamo dopo il risultato delle regionali in Sardegna, che non era assolutamente scontato, vedremo come andrà alle prossime tornate elettorali. Tu hai qualche pronostico, Anna, come pensi che andranno?
Adesso ci saranno l'Abruzzo, la Basilicata, bisogna vedere, perché allora bisogna ricordare che la Lega e il d'Italia sono riusciti a impiantarsi in regioni che hanno fatto un exploit incredibile, nelle Marche notoriamente, in Umbria oggi governa la Lega, nelle Marche governa la Fratelli d'Italia, in Abruzzo c'è la maggioranza della Lega nel Consiglio regionale, insomma la Sardegna secondo me ha dato non significa la fine della leadership della coalizione di destra, però ha lanciato un allà, ha permesso di far vedere che la coalizione potrebbe vivere un momento di crisi, quindi non è da escludere che le prossime elezioni possano vedere una crescita sicuramente dei partiti dell'opposizione, se la coalizione di destra non riesce a mostrare un'unità come chiara, definita. Sicuramente le tensioni tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non aiuteranno nelle prossime elezioni, anche nella scelta dei candidati, nella divisione, nella scelta dei candidati.
Infatti, lo abbiamo visto, sì.
Togliere voti.
Vedremo, staremo a vedere. Allora io ti ringrazio tantissimo, Anna Bonalume, per questa bella illuminante chiacchierata sul tuo libro Un mese con un populista, edito da Tab Edizioni. Un'ultimissima domanda, ci saranno delle presentazioni italiane del libro prossimamente?
Sì, allora io sono appena tornata appunto da Roma, dove ho presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati. Le prossime presentazioni ci saranno sicuramente il 10 marzo a Milano, al Salone del Libro Book Pride Milano, con tra l'altro in dialogo con l'artista e poeta Vinicio Capossera.
Beh, fantastico, allora imperdibile questo appuntamento, poi lo rilanceremo senz'altro anche sui nostri social. Grazie mille, Anna, grazie, in bocca al lupo.
Grazie, crepi, e buona giornata a voi.
Grazie, grazie mille. Insomma, in bocca al lupo un po' a tutti noi. E io ho preparato anche un po' una selezione di brani di artisti che hanno affrontato questo tema del populismo, di questi comandanti perfetti che si propongono con tutti i mezzi necessari a un popolo che molto spesso abbocca, purtroppo. E la prima canzone che voglio farvi ascoltare è un brano di Nada che viene dall'album Vamp e si intitola per l'appunto Il Comandante. Perfetto, eccolo qui a Radio Città Aperta e grazie ancora ad Anna Bonalume e a Tab Edizioni.
Allora sai, potrei anche decidere di amarti come questo giorno qua, colorato di viola, di rosso e di verde, colorato d'azzurro se colori e pensi di sognare.
Comandante perfetto dalla voce di Nada. E alla fine a volte le canzoni riescono a raccontarci i concetti su cui si regge il populismo, un certo modo di fare politica veramente in modo assolutamente sintetico e eloquente. Questa canzone appunto racconta il rapporto con la folla, con il popolo, no? Che è uno degli ingredienti fondamentali, come ci ha raccontato benissimo la giornalista Anna Bonalume a proposito del suo nuovo libro che vi invitiamo a leggere, Un mese con un populista. Ecco, un altro dei grandi cavalli di battaglia di Salvini è stato il discorso sull'immigrazione, e allora ci andiamo ad ascoltare un brano di Willy Peyote del 2016, Io non sono razzista, ma, dall'album Educazione Sabauda.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Anche lì sono uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati.
C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non una gara, vai impara se conti le attese. Tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese.
Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia, qui da noi non c'è più futuro, guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, l'immigrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa, tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese.
Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arrivo.